Track. Cronache e fatti sotto l'occhio del reporter.
Eccoci, torniamo in studio dopo il professor Marcello Signorelli che ci descrive la partita che si sta giocando al Consiglio Europeo in queste ore. Abbiamo un ritorno graditissimo di Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di TRG Gubbio, giornalista di punta di Umbria TV. Ciao Giacomo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, il punto della situazione da te che ci aspettiamo è quello sull'Alto Tevere, Gubbio, Gualdo, tutta la zona appenninica. Sono riprese le attività economiche, tu te ne occupi, hai un occhio particolare per l'economia, giustamente in questo momento soprattutto. La ripresa c'è stata, è stata faticosa, non c'è stata dal punto di vista almeno anche da quello del turismo, no? Ci sono dei dati incoraggianti, Giacomo, sull'Umbria, che è una di quelle regioni che sta recuperando turisti più in fretta rispetto ad altri. Noi abbiamo anche sentito nei scorsi giorni la presidente di Terra Nostra qui da noi. Che situazione hai tu lì invece?
Ma, diciamo che in Alto Tevere, in Alta Umbria in generale, si sta gradualmente ripartendo. Ovviamente non parliamo di boom, non parliamo ovviamente di situazioni shock in positivo, però qualcosa si muove, ma era inevitabile che fosse così, perché rispetto alla chiusura di 3 mesi non poteva non rimettersi il segno più.
Certo,
per tornare alla normalità ci vorrà del tempo, anche perché parliamo di aree che vivono di stagionalità, per cui non basta semplicemente riaprire i ristoranti per vederli pieni. Però dobbiamo dire che c'è la riscoperta dei borghi, c'è la riscoperta soprattutto di un turismo alternativo che privilegia queste aree un pochino più morbide, vogliamo dire meno rischiose, e speriamo che in questi giorni non si leggano troppo i giornali. Insomma, la vicenda di Gualdo Cattaneo oggi ha avuto eco anche a livello nazionale, insomma non si crei un po' di allarme, perché i pochi turisti che cominciano a rivedersi rischierebbero di restare precauzionalmente a casa. Però al di là della battuta qualcosa si muove, ovviamente la manifattura però la grande attesa soprattutto da settembre, e sappiamo che i timori sono tra un mese quando finirà il blocco dei licenziamenti e che tipo di ripercussioni ci saranno. Nell'ultimo fine settimana interessanti, io sottolineerei due situazioni, diciamo due notizie in particolare. La prima riguarda il fronte viabilità, perché c'è questa uscita dell'assessore Melasecchi che si è riproposto di voler valutare aspetti tecnici ed economici di un progetto che affonda le radici negli anni scorsi, quello di una variante ferroviaria tra Forzato di Vico e l'aeroporto, e che è un'alternativa al raddoppio d'Orte Falconara. Per intenderci, parliamo di progetti da meno un miliardo di euro, e non ho sbagliato i numeri, non è un milione, un miliardo di euro,
no,
quindi
parliamo
di progetti molto futuribili, per i quali ricordo l'ex sottosegretario alle infrastrutture umbro Girlanda aveva parlato di quasi impossibile realizzazione proprio per mancanza di fondi. Però laddove ci fosse un'iniezione forte, importante di risorse per le infrastrutture, mai dire mai, è giusto verificare sul piano tecnico quello che le passate giunte regionali non avevano mai fatto. E questo sarebbe per l'Umbria, per la connessione intermodale e logistica con l'aeroporto, e per l'area dell'Alta Umbria sarebbe una novità importante, anche se non è ovviamente dietro l'angolo sul piano tempistico. L'altro aspetto è invece la vicenda che riguarda l'ambiente e al tempo stesso l'economia, quella riferita alla richiesta delle cementerie di Gubbio del CSS. C'è stato un fine settimana di porte aperte, in genere si fa nelle concessionarie, si usa questa dizione, ma c'è stato un porte aperte alla cementeria, una delle due cementerie di Gubbio, quella Colacem, dove sono stati in tanti a partecipare per capire come funziona questo processo produttivo, che tipo di impatto ci sarebbe con l'utilizzo di questo combustibile solido secondario. Ecco, diciamo che si tratta di un esempio di comunicazione, di trasparenza che probabilmente è da auspicare in tanti altri settori, perché spesso soprattutto si creano queste battaglie di opinioni, che è giusto che ci siano, ma spesso anche di ideologie che magari prescindono dalla conoscenza di ciò di cui si parla. E invece quando si aprono le porte di un'azienda, specialmente in aree e in settori delicati come quelli che riguardano le costruzioni, ma al tempo stesso anche l'ambiente, significa che non solo non si ha nulla da nascondere, ma insomma si ha anche la volontà di condividere quella che è la propria quotidianità e quelle che sono le prospettive anche occupazionali di un territorio. Ecco, queste sono le due notizie degli ultimi giorni che sottolineo in particolare,
fai bene.
Delle cronache, al di là delle cronache che tu conosci meglio di me, perché insomma chi fa tutti i giorni la rassegna stampa ha una posizione privilegiata
Senti Giacomo, io ti volevo chiedere una cosa della vicenda di Waldo Cattaneo, della fuga di questi 25 immigrati provenienti da Agrigento, con il punto della situazione, perché voi ovviamente l'avete seguita.
È una vicenda che per certi aspetti è un po' surreale, perché in ogni caso si tratta di realtà che dovrebbero essere sottoposte a sistemi, diciamo, di controllo, di monitoraggio che dovrebbero prevenire questa fuga. Ora, la rassicurazione della prefettura, per carità, sono importanti, perché
dice che non sono positivi.
Sì. Però questo non annulla il problema, perché al di là dell'emergenza Covid c'è la gestione migranti, di cui si è parlato poco negli ultimi mesi, perché ovviamente la priorità delle notizie era altrove. Però torniamo tra virgolette alle solite, cioè bisogna capire esattamente queste strutture come funzionano, chi le gestisce, che cosa è chiamato a fare, ci devono essere, perché ci sono dei protocolli, e come in qualsiasi altra realtà, se qualcosa non funziona qualcuno deve spiegare perché.
Chiaro.
Questi migranti
Giacomo,
saranno 25 ragazzi assolutamente innocui, non succederà nulla. Però se c'è una procedura deve essere seguita, e non prevede certo che questi scappi ne vadano dove gli pare. Insomma.
Certo, senti, per tornare sulla cronaca, sempre restando a Waldo Cattaneo, questi 25 ragazzi stavano in una struttura, in un'associazione, chi era la struttura?
Esatto, una struttura, diciamo un agriturismo. Ma viene in tante altre parti della nostra regione adibito a centro di accoglienza. Ovviamente soggiornavano, erano giunti da Agrigento alcuni giorni, fin qui una situazione, come dire, ordinaria, tipica di tante altre realtà anche della nostra regione, ed è giusto, qui non è in discussione il fatto che lo si faccia,
certo.
Ma è come farlo che è importante, perché poi è facile, quando accadono questi episodi, come quando ci si scotta con l'acqua bollente,
certo.
Poi da un tiro di vento e venga fuori la tempesta, la strumentalizzazione politica, magari il ruolo positivo che possono avere queste strutture diventa oggetto di critiche, ma quando c'è qualche falla è giusto anche che si capisca perché e che si eviti che si ripeta.
Lì il problema torna ad essere quello dei controlli.
Guardo Cattaneo è un piccolo borgo,
quello dei controlli.
Esatto, i controlli, poi c'è allarmismo, poi la gente si preoccupa, giustamente i sindaci si lamentano, c'è stata l'uscita del sindaco Valentini che insomma
certo.
Se l'è presa con la gestione del governo molto superficiale da questo punto di vista, le preoccupazioni ci stanno, sono comprensibili, bisogna prevenirle in un modo solo, evitare che queste fughe ci siano.
Certo.
Non devono essere questi luoghi, ma non credo che lo siano affatto, delle prigioni, però se le persone devono soggiornare lì e non possono allontanarsi, questo deve accadere.
È chiaro, ci vuole un controllo. Allora, sono le 8.45, mi stanno arrivando domande, molte, su questa vicenda di Waldo Cattaneo, ma insomma...
c'è grande preoccupazione,
certo,
lo si capisce.
Certo.
Anche perché sai, quando finisci sui quotidiani nazionali per vicende di questo genere, il rischio di ripercussione immagine, anche, lo dicevo prima con una battuta, ma è reale, anche sul piano turistico,
certo.
Ci possono essere, perché poi nelle decisioni last minute di un turista uno legge un titolo,
certo,
come oggi sul Messaggero Nazionale,
certo,
e dice vabbè, per quest'anno vabbè, non andiamo in Umbria, andiamo in un'altra parte.
Certo, ci sono anche delle valutazioni fatte su queste cose che accadono, che inducono a fare scelte di altro genere rispetto alle località su cui si vuole andare a fare le proprie vacanze. Senti, la prefettura su Waldo Cattaneo, chiudiamo, ha rassicurato che non sono positivi,
no, insomma c'è da fidarsi assolutamente,
positivi al coronavirus, no?
Se fossero stati casi positivi sarebbe stato davvero un dramma,
certo.
Al contrario, quello che desta preoccupazione in queste ore a proposito di questo è la vicenda che tra l'hard e il noir, per usare l'inglese e il francese, della escort peruviana, che sembra insomma aver messo a rischio diverse situazioni anche familiari, diciamo, ma speriamo anche qui, al di là dell'aspetto di cronaca e delle battute che non sia così e che non ci siano state ripercussioni, però c'è preoccupazione anche
la preoccupazione per la trasmissione del virus, ovviamente.
Esatto, sappiamo, veniamo da una settimana in cui ci sono stati, mi sembra, 6 casi, insomma, ancora il virus non appartiene al passato, pensano sia così. Ed è bene tenere
la guardia alta, è chiaro. Giacomo, io mi fermo qui, ti ringrazio come sempre, sei puntuale nel descriverci quello. Prego Giacomo.
Buon lavoro.
Grazie anche a te, a tutti i colleghi di Umbria TV e di TRG Gubbio, e io ti ringrazio perché hai sempre, come dire, uno sguardo molto preciso su quello che succede nell'Alta Umbria, che è un territorio molto importante per questa regione. Grazie Giacomo, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Allora, ci fermiamo qui. Avete sentito anche il caso del centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo, su cui si è soffermato Giacomo Marinelli Andreoli, dandoci anche dei particolari. E ci torneremo in corso di giornata con la cronaca, i nostri breaking news e radiogiornali. Io mi fermo qui, come sempre, tutto questo ritrovate tutto sui podcast di www.umbriaradio.it, il nostro sito ufficiale, e lì ritrovate la chiacchierata con il professor Signorelli e poi questa con Giacomo Marinelli Androli, e noi ci sentiamo come sempre domani mattina con altri temi e altri ospiti alle 8:10 per la rassegna stampa. Io ringrazio i colleghi della redazione giornalistica e tecnica guidati da Francesco Panti. A domani, una buona giornata da Pierpaolo Burattini da Umbria Radio.